strada secondaria davanti al cancello di un condominio. Tre amici giocano a pallavolo. Due sono all'interno del cortile e uno è fuori in strada e usano il cancello come rete. Una ragazzina sta guardando il ragazzo solitario che c'è in strada.
Quando la freccia di Eros mi trafisse per la prima volta, mi trovavo in una strada secondaria del mio paese in Brianza. Ero lì intento a giocare a pallavolo davanti al cancello di un condominio con due amici che mi rimandavano la palla dall'interno di un lungo cortile ghiaioso. Era un pomeriggio di metà ottobre, avevo da poco iniziato la terza media. Lei arrivò, si mise a guardare per qualche minuto e poi, forse perché mi aveva visto in difficoltà per l'inferiorità numerica, forse semplicemente perché le andava, mi chiese di giocare. Le dissi di sì senza considerarla, anche perché l'avevo scambiata per un maschio. Fu solo alla fine della partita, guardandola e ascoltandola meglio, che capì che non era un maschio e che anzi era carina. E quando le chiesi il nome, la sua voce mi risuonò musicale e il suo nome importante, quasi nobile. Poi, fissandola negli occhi, vidi aprirsi come un bosco e in un attimo ci finì dentro. E quello che avete appena ascoltato è il prologo del saggio Io amo, scritto dal teologo e filosofo Vito Mancuso. Benvenute ascoltatrici e benvenuti ascoltatori di Radio Popolare a una nuova puntata di Popolaroid. Io, per chi ancora non lo sapesse, sono Basil Baz, faccio il book jockey, con le pagine dei libri che mi strappano il cuore e con la musica che mi accarezza le orecchie, costruisco istantanee sonore.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
È scattata da qualche minuto la mezzanotte. Siamo appena così entrati nel 14 febbraio, giorno che festeggia gli innamorati. E noi in questi 60 minuti ci chiederemo: ma che cos'è questo amore che ci fa vedere le cose diversamente da come sono, come si domandava Nietzsche? E lo faremo come sempre tra un'istantanea e l'altra e tra una canzone e l'altra. Per il titolo di questa puntata mi sono ispirato alla famosa canzone di Vinicio Capossela.
Che cos'è l'amore?
A questa domanda cercherò di dare una risposta facendomi aiutare da una lezione che ho trovato nel web di Vito Mancuso e organizzata dall'associazione culturale Lusi. Lui attraverso il pensiero filosofico e io attraverso i testi delle canzoni scandaglieremo la profondità dell'amore. Vito Mancuso è siciliano come me e come me è cresciuto in un paese a nord di Milano, lui a Carate e io a Paderno Dugnano. Come me ha attraversato gli anni 60 da bambino, come me aveva un papà muratore, come me da ragazzino ha sofferto per quel nome tipico del sud. Lui Vito Mancuso e io Basilio Santoro, che poi ho trasformato in Basil Baz, almeno per la radio e per i miei podcast. I saggi di Vito mi hanno e continuano a tenermi compagnia nei miei momenti di solitudine, quella bella, quella scelta e non imposta. Il suo pensiero mi aiuta a riflettere un po' su di me e sui complessi sentimenti umani. All'inizio di questo suo saggio Io amo, uscito nel 2014, edito da Garzanti, Vito, prima del breve racconto sul suo primo innamoramento, che vi ho letto nell'anteprima, chiedeva:
dov'eri? Cosa pensavi? Cosa facevi quando la freccia di Eros ti trafisse per la prima volta?
Io, in una piovosa domenica pomeriggio di marzo del 1971, mi trovavo davanti a un piccolo cinema di periferia con 500 lire in tasca, quelle che servivano per fare il biglietto. Davano il famoso King Kong del 1933, quello in bianco e nero. Avevo 14 anni, o meglio, avevo ancora 13 anni, ma da lì a poco, a maggio, ne avrei compiuti appunto 14. E mentre ero lì che aspettavo l'apertura pomeridiana del cinema sotto l'ombrello con i miei due e inseparabili amici Gabriele e Maurizio, fratelli gemelli, la vedo. Capelli neri, lisci, occhi grandi, un po' a mandorla, scuri. E in quel preciso istante, anche se in cielo non c'era nessun fulmine, ecco il famoso colpo di fulmine. E il mio sguardo deve essere stato così intenso che magicamente lei mi ha guardato. Da quel momento non ho più tenuto conto di quante volte si sono incrociati i nostri sguardi nell'attesa dell'apertura del cinema. A un certo punto le ho sorriso. Lei ha risposto con un timido sorriso. Ed è stato lì, in quel preciso momento, che ho sentito la freccia di Eros o di Cupido trafiggermi il cuore, mentre uno dei due gemelli mi tirava sotto l'ombrello e non mi ero accorto di essere finito sotto la pioggia. E tu? Tu che mi stai ascoltando, dov'eri? Cosa pensavi? Cosa facevi quando la freccia di Eros ti trafisse per la prima volta? Intanto che ci pensi, ascoltiamoci proprio Che cos'è l'amor di Vinicio Capossela, che ha dato il titolo a questa puntata. Buon ascolto e buona visione con Popolaroid. Ascolta e vedrai.
Che cos'è l'amor? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche sterda ravarino mi perdono. permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
E allora, tu che mi stai ascoltando, ti è venuto in mente dove eri, cosa pensavi, cosa facevi quando la freccia di Eros o di Cupido ti trafisse per la prima volta? Beh, io sono sicuro di sì, visto che si dice il primo amore non si scorda mai.
Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
E ora è arrivato il momento di ascoltare la voce del nostro filosofo Vito Mancuso, che ci aiuterà questa notte a capire che cos'è l'amor.
Io sono Vito Mancuso e sono un teologo laico e un filosofo. Dico teologo perché ho il dottorato in teologia sistematica e ho insegnato teologia a Milano, a Padova, e ho scritto libri di teologia. Dico laico perché non ho nessuna missio canonica da parte della Chiesa. Sono un libero pensatore e direi che ho sviluppato un sistema, un pensiero diverso rispetto alla dottrina ufficiale. E poi filosofo perché mi sono occupato di Hegel, perché ho conseguito il dottorato proprio con un lavoro su Hegel, e poi perché ho scritto di una serie di temi filosofici quali il pensiero, la libertà, la giustizia, la bellezza e appunto l'amore.
Dovendo parlare dell'amore, io vorrei subito dire che se l'amore non ci fosse, probabilmente noi avremmo meno problemi, perché l'amore sconvolge. Sconvolge che cosa? Ma sconvolge la normale vita biologica. Se l'amore non ci fosse, saremmo raccoglitori, saremmo consumatori, a servizio della vita biologica, semplicemente. Avremmo la pulsione, questo sì, la libido, questo sì, l'estro, quelle cose che hanno gli animali, quelle pulsioni che hanno gli animali. Manderemmo avanti la specie, ma l'amore esiste e ci intenerisce e ci rende più deboli, a volte, anche più forti, a volte. Ed è un mistero, quindi è un grande problema. La presenza dell'amore è un grande problema, è ciò che rende instabile questo nostro mondo umano, nel bene e nel male. C'era un poeta inglese, Auden, che nel 1939 scrisse un verso diventato famosissimo: la verità, vi prego, sull'amore, la verità. Beh, basta pensare appena un po', guardarsi attorno, anzi, anche guardarsi dentro, per capire quanto il termine, il concetto di verità rispetto alla realtà, all'esperienza dell'amore sia spesso appunto distante, quanta falsità che c'è sull'amore, tant'è che sentiamo spesso il bisogno di dire l'amore vero, no? Per distinguerlo da tutte quelle altre cose che usano il termine amore, ma non lo sono. Appunto, l'amore è un'altra cosa. E però allora siamo in questo problema, nel senso che da un lato lo sappiamo già, perché altrimenti non potremmo distinguere quelle cose che sono diverse rispetto all'amore. Dall'altro però, quando cerchiamo la verità sull'amore, siamo confusi.
Nei suoi occhi io lo leggo da un po' ciò che non mi dice. Quando sfiora quello che è in fondo. ma l'amore è un'altra cosa.
E in questa L'amore è un'altra cosa, canzone uscita nel 1974, Mina ci dice che nell'amore c'è sempre qualcosa di non detto negli occhi del partner. C'è una comunicazione silenziosa ma intensa. È che quando lui le sfiora la mano, lei vorrebbe dirgli dire di sì, ma che quella tenerezza lei non basta. Eh sì, l'amore è un'altra cosa, non è solo affetto e desiderio bruciante, ma è qualcosa di più profondo che va oltre il livello superficiale. L'amore è un'altra cosa.
L'amore è un'altra cosa. Rispetto a cosa l'amore è altro? Ma è rispetto all'odio, per esempio. Certo, è evidente, chi ama non odia e chi odia non ama, è chiaro, no? Poi è un'altra cosa rispetto all'indifferenza? È certo che sì. Come si fa a dire che chi ama è indifferente? Anzi, è proprio il contrario, è uno sconvolgimento, è proprio la negazione dell'indifferenza, diventa estrema partecipazione l'amore. E poi l'amore è un'altra cosa rispetto, per esempio, rispetto al gioco, no? Rispetto al gioco. C'è un brano di Kant al riguardo che adesso vi leggo, che dice così, è tratto dall'antropologia dal punto di vista pragmatico. Dice così: chi è veramente innamorato è imbarazzato, maldestro, poco attraente, ma chi finge di esserlo, se ha del talento, può recitare la sua parte in modo così naturale da far cadere tra le sue braccia la poveretta che gli inganna, e ciò perché il suo cuore è libero e la sua mente lucida. Quindi l'amore è quello vero, che all'inizio si dice. Come si dice l'amore quando arriva? Ma lo sappiamo, l'innamoramento. È possibile definire l'innamoramento? Ma io lo definirei così, è un'attrazione irresistibile che produce in chi la subisce un cambiamento di stato. E quindi, appunto, l'innamoramento come un'onda arriva e rende maldestro, e rende poco attraente, come Kant riconosceva, no? Ecco, quest'onda arriva e cambia lo stato di chi la subisce, e quindi non c'è gioco, non si può dire che nell'amore ci sia gioco, quindi l'amore non è gioco. E già adesso stiamo capendo una cosa, probabilmente, cioè che l'amore è serio, che c'è sempre una dimensione di serietà che mette in gioco profondamente se stesso quando si parla di amore vero, ovviamente.
Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare.
Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare.
Per questa frase, all'epoca, nel 1964, quando uscì la canzone di Tenco, fu molto criticata. E lui a quelle critiche rivendicò di dire le cose come stanno, cioè che l'amore c'è poco da fare. Nasce per caso, nasce da un bisogno di compagnia e dall'aspirazione al sogno che è innata in tutti noi esseri umani. Con la frase
«Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare»,
Tenco ci dice che l'amore, del resto ancora come noi esseri umani, è carico di contraddizioni, è incontrollabile, è instabile. E quando dice
«Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te»,
ci dice che l'amore richiede il sacrificio della propria libertà, quello che sostiene anche il nostro filosofo Vito Mancuso.
L'amore fa sì che la libertà, che è indipendenza, che è autonomia, si trasformi quasi nel contrario, diventi dipendenza. C'è sempre un sentimento di profonda dipendenza. Se non c'è questo sentimento di dipendenza, non c'è l'amore. Certo, c'è l'indipendenza e quindi l'attrazione, l'avventura, la seduzione, che fanno parte dell'egoismo e per certi aspetti anche dell'altruismo, ma non c'è l'amore. L'amore è anche debolezza, tenerezza e genera dipendenza. Sono molteplici gli oggetti che possono creare questa dipendenza strutturale nell'esperienza dell'amore. Beh, il primo che viene in mente, è chiaro, è come chiamarlo, diciamo il partner, ecco, così rimane volutamente indefinito, insomma la persona, l'essere umano rispetto a cui sentiamo attrazione e desiderio di unione e desiderio di condivisione totale. Certo, il partner, i figli, quanta dipendenza c'è rispetto ai figli per chi li ha? Si è deboli, si è impotenti spesso di fronte ai figli, i nipoti, i genitori, insomma le persone che sono attorno a noi. E quindi un primo tipo di oggetto di amore riguarda proprio le persone, e direi che è lì che specificamente si dà l'esperienza dell'amore. Però si può parlare di amore anche per realtà impersonali. Si può avere amore per l'arte, si può avere amore per la bellezza, si può avere amore per la natura, si può avere amore per i viaggi, cioè si può impostare l'esistenza proprio così, si può impostare la propria esistenza, la propria vita a partire da questi oggetti di amore. Ci sono persone che vivono per l'arte, per la musica, per la ricerca, per la scienza, per la creatività, per la letteratura, per il viaggiare, l'ho già detto, e sono oggetti di amore che riempiono un'esistenza e creano appunto dipendenza. Non si può fare a meno di queste esperienze per chi le vive con questa intensità. E poi ancora c'è l'amore per gli animali. Chi ha un cane, chi ha un gatto, un cavallo, lo sa benissimo che cosa significa, che tipo di amore si può sviluppare. L'amore per la natura, per le piante, e naturalmente l'amore per Dio, per chi vive anche questa dimensione mistica. Sentire una presenza misteriosa e al contempo dolce, ecco, dentro di sé.
L'amore fa l'acqua buona, fa passare la malinconia, crescere i capelli l'amore fa. Accarezza i figli, l'amore parla con i vecchi, qualcuno vuole bene ai più lontani, anche per telefono.
fa guerra agli idioti, agli arroganti pericolosi, fa bellissima la stanchezza, avvicina la fortuna quando può, fa buona la cucina, l'amore è una puttana che onora la bellezza.
Ivano Fossati, in questa L'amore l'acqua fa, rappresenta un raffinato elenco in musica di amore. L'amore che accarezza i figli, l'amore che parla con i vecchi, l'amore che fa guerra agli idioti, agli arroganti, ai pericolosi, o ancora l'amore che fa crescere i gerani e le rose. Poi a un certo punto Fossati canta che l'amore fa anche
aprire bene gli occhi e amare più se stessi.
E allora, sentiamo il nostro Vito Mancuso, che in questa speciale Popolaroid dedicata all'amore ci sta aiutando a capire che cos'è l'amore, che cosa dice di questo amore per se stessi.
L'amore per se stessi, che bisogna naturalmente distinguere dall'egoismo, che è la volontà di sottomettere tutto il mondo a se stesso, questa è un'altra cosa. L'amore per sé, quando è sano, significa cura della propria persona, cura del proprio corpo, cura della propria psiche, che viene nutrita di cose buone, così come tentiamo di nutrire il nostro corpo di cose buone, allo stesso modo anche la nostra psiche e il nostro spirito devono essere nutrite di cose buone. Tutto questo procede dall'amore per sé, che è sempre qualcosa di sano, di consapevole, di bello, di prezioso. Bisogna amare se stessi, anche il Vangelo lo dice ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, se non c'è un sano amore per sé, non ci può essere neanche un sano amore per il prossimo. Ma adesso vi leggo delle parole bellissime che Hegel, quando era giovane, scrisse per se stesso nei suoi appunti, che adesso sono chiamati scritti teologici giovanili, che non pubblicò mai, una specie di suo laboratorio, appunto, quando era giovane, per cercare se stesso, per formare il proprio pensiero. Ebbene, all'interno di questi appunti, che vennero poi scoperti dopo e pubblicati all'inizio del Novecento, nel 1907, all'interno di questi appunti si leggono queste parole. Solo nell'amore si è uno con l'oggetto, né lo si domina, né se ne è dominati. L'amore può aver luogo solo nel porsi davanti a un nostro uguale, dinanzi allo specchio e dinanzi all'eco della nostra essenza.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Nel 1997, quando uscì La cura di Battiato, molti dichiararono che questa fosse una delle più belle canzoni d'amore mai scritta. Battiato comunque aveva dichiarato che non c'era nessuna donna quando l'aveva scritta. Lui e Sgalambro, diciamo che si servirono della più universale delle metafore, appunto la cura, per dire di prendersi cura di se stessi e coltivare la propria anima. C'è quella frase bellissima che a me piace assai, che dice:
tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, ti salverò da ogni malinconia.
Ci stanno proprio dicendo che solo curando e salvando la nostra anima, come diceva prima Mancuso, si può dare un amore vero, quello che dà e basta, senza chiedere nulla in cambio e senza creare alcuna dipendenza, sempre come diceva il nostro filosofo. Ma poi, dopo l'innamoramento, l'amore si fa maturo.
Della dipendenza è uno stadio iniziale dell'amore, che potremmo chiamare innamoramento, appunto l'attrazione irresistibile che provoca in chi la subisce un cambiamento di stato, caotico, ma poi l'amore matura, non è più innamoramento, diventa appunto amore maturo. E allora entrano in gioco le parole che vi ho letto di Hegel, che nell'amore vero non si domina né si è dominati. Perché? Ma perché si è di fronte al proprio uguale, all'eco della propria essenza. E che cosa avviene? avviene appunto un cambiamento di stato, o meglio, il cambiamento di stato è arrivato al momento dell'innamoramento. Nell'amore maturo si ha la solidificazione, la sistematizzazione di questo cambiamento di stato, che da caotico diventa logos, diventa quello che diventa un atomo di idrogeno che si unisce, in questo caso due atomi di idrogeno che si unisce a un atomo di ossigeno che formano la molecola dell'acqua. Nell'amore maturo non hai atomo più atomo, nell'amore maturo hai una molecola spirituale. La coppia non è atomo più atomo, la coppia è una molecola spirituale, è un'unità, pur essendo originariamente una dualità. Ecco, questo miracolo, questa simbiosi, questa alchimia incredibile che è l'amore maturo e che talora avviene, sapete? Talora avviene. E se avviene e se lo si custodisce, è la cosa più preziosa che c'è, è l'esperienza più preziosa che c'è per un essere umano. E si sperimenta davvero un cambiamento di stato, la vita assume un altro sapore, non il sapore falso delle favole naturalmente, ma il sapore più profondo di una realtà, appunto più profonda, che l'amore vero ti consegna. Quindi concludo dicendo che l'amore è un'altra cosa, certo sì, ma l'amore è una tale potenza che rende anche chi lo sperimenta e chi lo vive un'altra cosa. Diventiamo un'altra cosa al cospetto dell'amore vero.
La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. La costruzione del mio amore, mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole. Ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. E ad ogni piano c'è un sorriso per ogni inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare. Dietro una porta un po' d'amore per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Ma intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dietro l'orizzonte ci fosse ancora cielo. Sono io, sono qui e mi meraviglia tanto da mordermi le braccia. Ma no, son proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare? Dopo si dice l'ho fatto per fare, ma era per non morire. Si dice che è bello tornare alla vita che mi era sembrata finita. Che è bello tornare a vedere, e quel che è peggio è che è tutto vero, perché la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane. La la costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. Ma intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dietro all'orizzonte ci fosse ancora cielo. Sono io, son qui e mi meraviglia tanto da mordermi le braccia. Ma no, son proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. Ciò mi meraviglia tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. Sì.
Questo brano è uno dei capolavori della canzone d'autore italiana, almeno per me. Un testo che provoca profonde suggestioni e riflessioni, che ci parla della fatica che ci vuole per costruire il vero amore, che comunque rimane una necessità per noi esseri umani. E grazie a questa fatica eviteremo di costruirlo come un altare di sabbia in riva al mare, destinato a sgretolarsi alla forza del mare o del vento o della vita. Dobbiamo essere in grado di costruirlo, il nostro amore, mescolando, dice Fossati, naturalezza, quando cita i girasoli, e razionalità e artificio, quando cita il grattacielo dei 100 piani. E comunque, se non ci dovessimo riuscire, e quindi questo amore finire, Fossati canta che vorrebbe che accadesse in un modo veloce, immediato.
Vorrei che mi crollasse addosso.
Un amore il cui termine lo riporterà comunque a quella vita a cui era abituato prima e che per certi versi pure gli manca. Ma nel frattempo, finché c'è questo amore lo porta non solo a riflettere e a osservare l'amore in sé, alzarsi e innalzarsi, ma che lo fa essere di fronte a se stesso come se l'amore fosse il suo specchio. Esattamente come le parole del giovane Hegel che il nostro filosofo Vito Mancuso prima ci ha letto. E ora diamo ancora la parola a lui per questa lezione che ci sta facendo sull'amore.
Io penso, vedete, che l'amore è una forza cosmica, è una potenza, ben prima di essere un sentimento. Certo, l'amore è un sentimento, ma come dice la parola, sentimento è qualcosa che si sente, no? È sentimento perché sente. Allora ci deve essere qualcosa che viene sentito prima del sentimento. Il sentimento c'è, naturale, è potente, sconvolgente, ma c'è perché c'è qualcosa che lo mette in moto, c'è qualcosa rispetto a cui il sentimento sente. E che cos'è questo qualcosa? È una forza, è una potenza, è il mistero, è il grande mistero di attrazione, di aggregazione che attraversa il nostro mondo. Vedete, riuscite a pensare un solo fenomeno fisico che non sia un sistema? Cioè, intendo dire che non sia il risultato di una aggregazione, che non sia, per riprendere la terminologia amorosa, un amplesso? No, non riuscite, perché non esiste. Perché l'aria che in questo momento noi respiriamo, l'aria è un sistema, azoto 78%, ossigeno 21%, argon 0 e qualcosa per cento, e l'ossigeno e l'azoto e l'idrogeno e tutti gli altri atomi sono a loro volta sistemi. Non sono atomi alfa privativo, temno, indivisibili, sono divisibili, li dividiamo e quindi appunto sono risultato di aggregazione. Il nostro corpo è risultato di aggregazioni, le nostre particelle subatomiche si relazionano e formano i nostri atomi formano relazionandosi le molecole, poi da qui organelli e poi cellule e poi tessuti, organi, sistemi di organi, l'organismo. Tutto è aggregazione. E come la chiamate? Come si può chiamare questa forza che agisce nell'universo, sapete, non solo nel nostro corpo, anche nelle stelle, là in alto o là in basso? E come si chiama questa forza che aggrega? Non lo so, fisicamente parlando. Quando noi la sperimentiamo dentro di noi, quando noi sperimentiamo questa forza aggregante e aggregativa, quando la sperimentiamo a livello del corpo, quando la sperimentiamo a livello della psiche, quando la sperimentiamo a livello delle idee, dello spirito, della dimensione ideale di noi stessi, questa forza si chiama amore, la chiamiamo amore. E ciò che ottiene è un grandissimo desiderio appunto di aggregazione, di unità.
Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie,
accanto a grattacieli assolati. Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito.
Tutto l'universo obbedisce all'amore. Come puoi tenere nascosto un amore? Ed è così che ci trattiene nelle sue catene. Tutto l'universo obbedisce all'amore.
Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa?
Ed è in certi sguardi che si nasconde l'infinito.
E con questa bellissima canzone Franco Battiato e Carmen Consoli ci dicono che tutto l'universo obbedisce all'amore, un po' come ci ha detto il nostro amico filosofo Vito Mancuso, e che il suo infinito si può vedere in certi sguardi innamorati, in quei piccoli gesti quotidiani di connessione tra due amanti. E grazie al loro amore, in mezzo alla frenesia del mondo caotico e rumoroso, con le auto che stridono come bufali furiosi e grattacieli che dominano il paesaggio, l'infinito di questo universo si rivela. L'amore è una forza che governa e guida tutto. Non può essere né nascosto e né ignorato. Questo ci dice la canzone. E così siamo arrivati quasi alla fine di questa speciale puntata di Popolaroid dedicata all'amore. E beh, parlare d'amore è sempre difficile e si rischia di cadere nel banale. Ma questa notte ho voluto correre il rischio, ma sono anche certo che con l'aiuto del pensiero illuminato di Vito Mancuso, che ringrazio, e dei brani che vi ho trasmesso, sono sicuro di aver limitato questo rischio. All'inizio della puntata vi ho letto del primo innamoramento da ragazzino tredicenne di Vito Mancuso, che ha scritto nel prologo del suo saggio Io amo, pubblicato nel 2014 da Garzanti. E poi vi ho raccontato la mia prima volta da ragazzino tredicenne, che ho sentito la freccia di Eros trafiggermi il cuore. E ora, visto che è San Valentino, giorno degli innamorati e dei baci, voglio raccontarvi il primo bacio che ho dato a Tiziana, dopo aver attraversato, lo devo dire, diversi amori, poi però finiti, fino a quando nel marzo del 2004, a ben 47 anni, ho incontrato lei e finalmente sono riuscito a costruire l'amore, quello vero. E ancora una volta, come all'inizio, faccio partire un brano di Vinicio Capossela. E ovviamente un'istantanea.
Un piccolo ristorante greco, pochi tavoli, luci soffuse, colori dominanti il bianco e l'azzurro. A un tavolo ci sono io, da solo. Sono rivolto verso l'entrata. Tiziana sorride mentre si sta dirigendo verso di me. Nello spazio bianco della Polaroid, 21 marzo 2004.
Io al ristorante greco prima di allora non c'ero mai stato. È stata Tiziana ad invitarmi. Serata indimenticabile. Lei è bellissima, bionda, risplende quasi quando entra nel locale. E viene verso il tavolo dove sono già lì da circa 5 minuti che l'aspetto. L'andamento dei suoi fianchi è musica per i miei occhi. Mi viene in mente il quadro di Man Ray, la viola d'amore, quello della donna seduta di spalle, la cui sagoma ricalca quella del violoncello, e sulla schiena l'artista ha disegnato i fori della risonanza dello strumento a forma di F. Si siede, si toglie il giacchino e io intravedo le clavicole sotto la pelle. E io, in una donna, le clavicole non le ho mai guardate. E invece le sue sono perfette, disegnate, sembrano corde di uno strumento musicale. Sì, sì, Tiziana è una viola, sono sicuro, ho pensato. Durante la cena lei era preoccupata che non mi piacessero le pietanze greche, tipo moussaka, dakos, souvlaki. A ogni portata mi chiedeva se mi piacesse e io le rispondevo, mi piace assai. Anche con l'insalata di feta, cetrioli e olive nere me lo ha chiesto e io per l'ennesima volta le ho risposto, mi piace assai. A quel punto lei se ne esce con, sai una cosa? Anche tu mi piaci assai. Rimango con il cetriolo infilzato nella forchetta davanti alla bocca aperta. Quando stavamo uscendo dal ristorante, sulla porta incrociamo un venditore di rose. Ne prendo una e gliela regalo e accenno l'inizio di «Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola». e io per te muoio per te, con una rosa sono venuto a te. Lei mi guarda, prende la rosa e mi bacia.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te.
Auguro a tutti e a tutte un buon San Valentino e permettetemi anche a Tiziana. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano. Petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé.